Welcome back guys, ben ritrovati qua su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del Supercross e del Motocross di Passione 300 all'ora. Chi vi parla come sempre Andrea Ettori e qua con me nel mio braccio destro Federico Benedusi. Fede.
Ciao Andre.
Ciao Fede, ben ritrovato. Siamo molto carichi, è vero Fede, perché finalmente siamo partiti con la stagione del Supercross, come avevamo anticipato nell'ultimo podcast, come vi avevamo anche raccontato su MS Motor TV insieme ad Alessio Piana, che salutiamo e ringraziamo ancora. Dicevo, finalmente è partita la stagione, Federico, da Houston, con la gara di sabato scorso, con la prima delle tre gare che vedremo in questi sette giorni a Houston. Tra l'altro ho visto pochi minuti fa anche il layout di Houston 2, quindi del nuovo tracciato della gara di domani notte. Fede, come ho scritto io nella prima fase del pezzo, il Supercross è partito in maniera non banale, come spesso accade, ed è partito con un protagonista che avevamo, non dico previsto come vincitore, però avevamo tenuto lì tenendo conto degli ultimi trascorsi che aveva avuto soprattutto nella prima gara della stagione. Justin Barsha ha vinto, è una vittoria storica perché anche la prima di Gas negli Stati Uniti nel Supercross, e è cambiata la location, non è più Anaheim. Lui aveva trollato un po' tutti settimana scorsa su Instagram raccontando di una pseudo vittoria ottenuta appunto sul circuito dove aveva vinto negli ultimi due anni. Ripeto, è cambiata la location, però non è cambiato il risultato. Barsha ha vinto, Fede, lo ha fatto anche con grande merito.
Ha trollato tutti alla fine, però ha vinto lo stesso, quindi ci ha fatto sorridere anche in questo modo. No, è stata una serata molto divertente su una pista molto veloce, non molto tecnica, però tutto sommato spettacolare, insomma, come inizio di stagione, un po' l'andazzo dell'AMA, quello di non far tracciare piste troppo veloci, troppo tecniche, troppo difficili, scusa. Barsha e Gas hanno riscritto un po' la storia, l'abbiamo già detto ed è bene ribadirlo. La vittoria e il debutto di Gas, Barsha si avvia ad una stagione dalle ambizioni anche un pochino differenti rispetto alle scorse, se vogliamo, perché comunque guiderà una moto, diciamo, ben più preparata rispetto alle stagioni scorse. Abbiamo parlato spesso di una Yamaha un po' indietro a livello di preparazione, a livello di attenzione da parte della casa ufficiale. Quest'anno invece si trova su una Gas che è una KTM rimarchiata sostanzialmente, che però gode di una preparazione molto più oculata, insomma, da parte di una casa che si sta impegnando davvero alla grande, perché KTM sia nella sua forma ufficiale che poi con Husqvarna, poi con Gas, insomma, ha conosciuto una grande espansione e a livello tecnico sicuramente è uno dei riferimenti assoluti sia in Europa che negli Stati Uniti. Barsha di conseguenza, pur non essendo quel pilota costante e sempre puntuale che invece, insomma, richiederebbe un po' la lotta per il titolo nel Supercross, quest'anno comunque può approcciare la stagione in maniera differente, perché al di là della vittoria di sabato comunque dispone di un pacchetto tecnico che gli permetterà di non essere sempre in rincorsa, ecco, rispetto a Honda, Kawasaki, alla stessa KTM ovviamente, che è la stessa moto. Quindi da questo punto di vista, a parte la vittoria che è stata meritata e costruita dalla prima all'ultima curva, ci aspettiamo un qualcosina in più da questo pilota quest'anno, e penso che possa essere, insomma, possa non essere per forza un fuoco di paglia come invece nelle ultime due stagioni, quello di Barsha e di sabato.
Conta tanto l'entusiasmo, secondo me, in Barsha, e quindi, come avevo anticipato qualche settimana fa, credo che la nuova ventata rispetto a chi gli è arrivata, rispetto a quando era in Yamaha, possa davvero Fagli bene, l'ha già dimostrato chiaramente. Poi, insomma, il team anche Troy Lee Design è sicuramente un team che riuscirà e riesce a seguire Gas Gas in maniera eccellente. Poi in 450 è l'unico protagonista con questo marchio, quindi l'attenzione è su di lui. Detto questo, è partito veramente in modo strepitoso. L'unico che è riuscito a tenergli testa, perché poi abbiamo visto davvero una gara 2, perché Musquin, grandissimo terzo al rientro dopo un anno di stop, si è preso oltre 20 secondi. È stato Kerr Roggen, bravo in partenza, subito a liberarsi di Musquin e anche dello stesso Sansarulo, e già questo è un segnale, perché se ricordi, Fede, in passato Roggen non era mai stato subito così pronto nel liberarsi di avversari che si erano messi tra di lui e i vari Tomac o i vari Webb. Ci ha provato fino alla fine, si è tra virgolette accontentato della seconda posizione, ma comunque questo Bassi davvero era molto molto competitivo, ed è un risultato comunque già importante, anche se siamo solamente alla prima gara della stagione, perché Cooper Webb l'ha chiuso in nona posizione, Eli Tomac addirittura in tredicesima, e i due, il campione e il vice campione in carica, sono stati sfortunati protagonisti di una partenza davvero caotica e anche di una caduta che ha coinvolto Tomac. Detto questo, bravo Roggen a portare a casa già punti molto 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 pesanti, Fede.
Punti molto pesanti, hai ragione. Ha corso una gara comunque attenta perché ha sì attaccato Barcia un paio di volte nel finale, però tutto sommato non si è dannato l'anima più di tanto. Ha portato a casa un bel secondo posto che già gli dà un piccolo margine sui suoi due avversari di riferimento. A quanto ho letto di Roxen, lui ha tenuto a ribadire l'importanza del fatto che negli ultimi mesi abbia un po' staccato la spina dalle corse e abbia staccato un po' la spina dalla moto, cioè il fatto che lui non abbia corso il National per dedicarsi al recupero fisico, per dedicarsi alla famiglia. Comunque sono cose che gli hanno fatto bene, gli hanno permesso di rifarsi un po' da capo, tra virgolette. Lui ha detto poi che la gara di sabato è stata un po' come un ritorno alle origini, con il pubblico, nonostante non fosse comunque tanto, però, il correre davanti al pubblico dà sempre quel qualcosa in più e si è sentito un po' come se fosse tornato a qualche anno fa, a 3-4 anni fa. Un Roxen che fisicamente sta bene, per sua stessa ammissione sta bene, e, insomma, in questo campionato ci vuole concretezza. Lui è partito abbastanza bene, è riuscito a recuperare quelle 2-3 posizioni nei primi giri, che su questa pista non era neanche facile. È stato autore di una prova molto concreta. E io credo che già.
Pilota più veloce della Manche, perché guardavo i tempi, avevo scritto anche, insomma, girato in 44.0, Barcia ha girato in 44.5, poi, come ho scritto, Barcia è
Sì,
stato più costante nella parte centrale.
Roxen aveva provato, diciamo, qualcosa di alternativo nelle sezioni più ritmiche per attaccare Barcia, un paio di tentativi che non sono andati a buon fine, e lui stesso ha voluto rimarcare questa cosa. Ha detto che con la pista che si era un po' scavata non ha voluto proprio rischiare un affondo al 100% su Barcia, per non rischiare appunto una caduta che avrebbe coinvolto lui e anche Barcia, se avesse dovuto azzardare un block pass in una curva magari scavata, avesse perso il controllo della
Un po'
moto.
come è capitato a Tomac.
Sì, più o meno sì. Lui ha voluto, diciamo, evitare danni in questa prima gara. Proprio mi sembra molto focalizzato sul fatto che non si debbano commettere errori in questa stagione, come poi sempre nel Supercross. Ecco, fare sempre tanti punti è importante, Lui lo sa bene perché è comunque un pilota che ha una gran testa e da questo punto di vista non lo si può discutere. Ho apprezzato questo atteggiamento, proprio un atteggiamento da prima gara della stagione. Secondo me
No, e poi Fede
non
penso
ha
che
vinto,
vada.
cioè, non ha vinto, ma in un certo senso è come se avesse vinto.
No, e poi andare ad attaccare anche un pilota come Barcia, che sappiamo essere molto, che si incendia facilmente in determinate circostanze, subito così la prima gara, mettendo insomma già un po' di tensione, penso che anche la lunga poteva anche rivelarsi controproducente. Perché questo Barça, come dicevi tu, Fede, adesso dobbiamo chiaramente attenderlo nelle prossime gare, però sembra avere forse qualcosa di diverso, vuoi per la moto, vuoi per il team, rispetto all'anno scorso. Quindi Roczen, poi secondo me Roczen non si aspettava nemmeno un Barça così competitivo anche nelle sezioni quelle più tecniche, cioè nelle WUPS praticamente Roczen non gli guadagnava quasi nulla. A Barcia c'era poi quel tornantino a destra che sparava su quel mezzo rettilineo prima dell'altro tornante a sinistra, dove lì probabilmente Roczen è stato i punti in cui ha provato ad attaccare Barcia, però il pilota da gas-gas è stato praticamente perfetto, perché io non ricordo mai un rischio preso da Barcia durante tutti i 28 giri di gara, perché ne hanno percorsi 28, quindi in 20 minuti più un giro, e è stato davvero perfetto.
Sì, l'analisi che ha fatto anche qualcun altro su Twitter, adesso non ricordo chi era, che proprio aveva evidenziato il fatto che Barcia non si fosse preso mai particolari rischi, che avesse sfoggiato una guida anche abbastanza pulita, ecco, per le sue
Sì.
caratteristiche, una cosa parecchio insolita, ecco, e questo denota ovviamente una grande fiducia nel mezzo che guida. Nonostante, insomma, lo guidi da pochissimo tempo, l'ambiente, la fiducia nella moto, cioè l'ambiente del team e la fiducia nella moto fanno tantissimo nel
Tutto.
motocross. Cioè, ripensa a Webb, Barcia
Sì,
può trovarsi in una situazione
chissà.
simile.
Esatto, poi insomma l'unica fiducia che non ha ritrovato è un po' Luke, però ci gasa per quello Barcia, perché è anche diciamo diverso dagli altri, anche perché non ha problemi a presentarsi anche con dei look piuttosto stravaganti. Un grande applauso a Marvin Musquin, prima l'ho chiamato Musquin, mi sono sbagliato, a Marvin Musquin, Fede, per il terzo posto, perché non me l'aspettavo. Sicuramente mi aspettavo un Musquin competitivo, però non subito a podio. Poi è chiaro che le circostanze della prima curva arrivate dopo la partenza l'hanno anche un po' agevolato, perché, ripeto, alcuni big sono andati a terra o comunque sono rimasti intruppati, concedetemi il termine, nel caos della prima curva. È un bel segnale, perché l'abbiamo ritrovato fisicamente. È vero, si è beccato 20 secondi, però gli altri due facevano uno sport differente sabato.
Musquin è stato comunque concreto. Beh, dobbiamo comunque dire che ha avuto la meglio su Sensarulo, quindi non ha poi corso una gara così banale. Musquin ha fatto una preparazione molto oculata. Quest'anno non ha neanche tanta pressione addosso, nel senso che reduce da un infortunio abbastanza pesante, l'abbiamo già detto. Nel National piano piano è tornato, ma lui parte senza grosse ambizioni in questa stagione, direi. E il fatto di essere sgombro a livello mentale sicuramente lo potrà aiutare. Corso, cioè, ha salvato un po' la serata della KTM, tutto sommato, perché a fronte di un Webb che si è trovato così in difficoltà. Per circostanze, non penso che sia dovuto a una condizione fisica sua precaria. Insomma, ha portato a casa un risultato importante, poi anche a livello statistico, l'ho evidenziato, il suo podio numero 118, in totale tra Supercross e National, che ha pareggiato Ricky Johnson, quindi una grande leggenda del motocross statunitense. Insomma, al di là poi dei numeri, a livello morale, è una prestazione che sicuramente gli ha fatto bene.
salvato anche un po' la serata di Kawasaki Adam Sansalulo, perché è vero, fuori dal podio, però ha portato a casa comunque anche lui dei punti abbastanza importanti con la quarta posizione. Fede ha tenuto testa anche a un Malcolm Stewart, che a te particolarmente piace tanto, che è stata la prima Yamaha al traguardo. Tra l'altro tu hai un pensiero molto interessante su Malcolm, è vero Fede, perché insomma, se sta bene lo ritieni uno che può tranquillamente stare almeno nei primi 6-7.
Eh beh, ma l'abbiamo visto l'anno scorso con una Honda non ufficiale. Yamaha è un punto di domanda, perché comunque, pur avendo affidato il progetto a Star Racing, che quindi è una struttura magari già più collaudata, comunque importante, Yamaha resta comunque un passettino indietro. Però se uno Stewart, che già di per sé si diceva un po' nervoso per questo debutto e che ha trovato comunque serenità col passare delle sessioni, la batteria e la finale, è un pilota che può stare tranquillamente nei primi 5-6 in questo Supercross.
Poi comunque Fede, 3 Yamaha nei primi 10 è un buon segnale, non eravamo abituati.
Sì, un ottimo risultato, direi, considerando che poi Ferrandino era al 100%, che Plessinger
deve ritrovare il ritmo.
Sì, deve un po' trovare il ritmo, deve ritrovare anche un po' di fiducia, secondo me, perché dopo 2 anni di risultati quasi nulli e anche qualche problema fisico, è chiaro che è un castello che va ricostruito. Però Stewart, secondo me, può essere una prima guida molto buona, nel senso, per una Yamaha che comunque non punta al titolo, Stewart può portare risultati comunque importanti e può infondere fiducia nella squadra.
6° posto per Justin Brayton, che evidentemente in sella a moto private riesce comunque a dare il meglio di sé rispetto a quello che gli avevamo visto fare con HRC l'anno scorso. Tra l'altro, grazie alla segnalazione di Alessio Piana, abbiamo scoperto quello che poi hanno detto i telecronisti del campionato negli Stati Uniti. Hanno raccontato un po' la storia del team di dove corre Justin Brayton, che è stato sostanzialmente salvato da Makov, che è l'ex sponsor di uno degli ex sponsor di Andrea Dovizioso, che aveva un po' stanziato il budget per Dovizioso in ottica 2021. Ma poi il fatto che Dovi, che tra l'altro abbiamo visto negli ultimi giorni allenarsi con Glenn Koldenhoff, in sella a una Yamaha, e ti
in sella una Yamaha.
Ci chiedevamo che moto potesse avere Dovizioso agli internazionali d'Italia, quindi evidentemente esatto, la risposta è arrivata. I soldi che non sono andati a...
E non è quella che credevamo noi.
Esatto, perché evidentemente ci sono degli altri interessi sotto. Evidentemente i soldi che non sono arrivati a Dovizioso sono stati girati al team, che grazie a questi fondi ha potuto proseguire il suo programma, e insomma un risultato molto molto buono, cioè sono partiti davvero bene.
Sì, beh, per Brayton probabilmente un po' la sua dimensione,
grande partenza anche tra l'altro.
Ha trovato una buona partenza, un ottimo risultato, sperando di cancellare un po' la stagione scorsa che è stata deludente. Parlavi prima di Sansalulo, e a me, a proposito di Sansalulo, hanno colpito le parole che ha rilasciato dopo la gara, perché ha parlato proprio del fatto che anche in serate difficili si debba comunque portare a casa un risultato, e questo è un segno di grande maturità, direi.
Vediamo se darà continuità.
Perché per un pilota che di continuità non è mai avuta, che ha buttato al vento risultati importanti, che spesso, non vorrei dire che si sia dimostrato un po' irresponsabile, però insomma spesso ha commesso degli errori importanti che gli hanno precluso di raggiungere anche dei traguardi. Sentirlo parlare così, insomma, è già un buon segno per lui, per le sue speranze di titolo, e anche ovviamente per Kawasaki, che finalmente, insomma, potrebbe trovarsi un pilota che ha cresciuto per tanti anni e che adesso potrebbe e dovrebbe cominciare a raccogliere i frutti del suo lavoro. Ecco.
I grandi delusi, Fede, sono 3. li metti in ordine comunque di risultato perché Cooper Webb nono, Zach Osborne decimo e
forse anche quattro.
tu dici con Sexton. Ok, perché Sexton ricordiamo ha ottenuto la pole position al debutto nel Supercross con la 450 come era avvenuto nel National. Sì, sono quattro. Mettiamoci anche cinque con Jason Anderson visto che ci siamo. Allora, è difficile adesso, comunque dopo una gara, un po' andare a ci sono, ogni pilota ha avuto la sua situazione negativa. Webb in partenza, stessa cosa Thomas che poi ha avuto il contatto, se non mi sbaglio, con Davalos. Sexton, anche lui, è finito a terra. Jason Anderson ha avuto un problema fisico alle braccia, se non ho letto male, Federico. Vi aspettiamo chiaramente domani notte già a una pronta risposta. Detto questo, ormai sono diventato noioso quando parlo di questa cosa. Questi risultati di questi piloti così top, e ricordiamoci anche comunque, non dimentichiamo il botto anche di Osborne durante il press day, dimostra una cosa: la partenza è diventata fondamentale. La partenza è diventata fondamentale perché poi non si recupera più.
Eh sì, la partenza è fondamentale, soprattutto in piste come quella di sabato, poi
Esatto.
c'è poco da dire. Osborne e Webb sono stati un po' sfortunati,
Sì.
dobbiamo fare le precisazioni dovute e mettere un po' le cose nel loro contesto. Webb e Osborne, secondo me, sono in forma e hanno il passo per poter salire sul podio già da domani anche, qualora tutto dovesse andare bene. Lo hanno dimostrato perché comunque, pur partendo molto male, sono riusciti a recuperare. Perché Osborne al primo giro era ultimo, quindi da ultimo a decimo non è una cosa banale alla fine. Tomac ha commesso un errore grosso, perché ha commesso un errore grosso nel contatto con Frisi, e poi però non è riuscito a riprendersi qualche posizione, anzi ha subito Osborne e nel finale ha giovato un po' dei problemi di Anderson, perché altrimenti avrebbe potuto ottenere un risultato anche peggiore del 13° posto. E, è un Tomac che, insomma, comincia la stagione così, dopo che abbiamo speso tante parole sulla sua costanza e sul fatto che comunque avesse limitato gli errori al minimo, in una serata ha sfoderato brutta partenza e caduta.
Peccato perde 13 punti su Roggen e 16 su Barcia.
Sì, che da recuperare non sono facili, però, insomma, chiaramente è passata solo una gara, quindi
Sì, sì,
calcoli per il
sì, sì.
campionato. Insomma, c'è ancora tempo. Però, insomma, mi soffermerei più che altro sul fatto che abbia proprio sbagliato totalmente serata, cioè che si sia trovato a sbagliare una partenza e poi a commettere un errore per rimediare appunto a questa situazione problematica. Ci vorrà un bel reset. Lui ha parlato della possibilità offerta dal calendario di prendersi delle rivincite subito, e questo sarà molto importante per lui già da domani. Lui dice di essere a posto fisicamente, di non avere problemi. Vedremo già da domani, perché mi ha convinto poco, sinceramente, il fatto che comunque non sia riuscito a recuperare posizioni e a ritrovare il ritmo dopo la caduta, cosa che invece è riuscita Webb e Osborne. Sexton ha vissuto una serata un po' a due facce, perché ha fatto il miglior tempo nelle qualifiche, tra l'altro pole all'esordio esattamente come aveva fatto nel National, però dopo non lo si è praticamente più visto.
È stato il primo dei doppiati anche.
Esatto, è stato doppiato all'ultimo giro, insomma è un risultato che cozza molto rispetto a quello che avevamo visto nelle qualifiche.
Diciamo che il risultato che doveva fare Brayton l'ha fatto Sexton e viceversa. Cioè, Sexton sicuramente ce lo aspettavamo lì davanti. Noi abbiamo sempre detto, Sexton adesso al posto di Brayton bene, prima gara subito smentiti.
Ha beccato una serata decisamente storta anche lui. Sicuramente questo non è il suo livello, però insomma ci vuole qualcosa di ben più convincente. Sul giro secco e forte l'abbiamo visto, però adesso ci vuole anche tutto il resto. Anderson, sinceramente, lo terrei fuori dalla cerchia dei delusi perché non è a posto e si vede, cioè negli ultimi 5 minuti di gara è andato giù come un piombo,
Non
era
veniva più.
proprio
Per
una situazione irrecuperabile, ha avuto
lui
problemi alle
adesso è
braccia,
difficile, con tutte queste gare ravvicinate.
lui poi è stato operato la scorsa estate perché era risorto quel problema al braccio dell'infortunio del 2019. Dovrà tornare piano piano, ci vorrà un po' di pazienza e per questo non lo metterei tra i delusi di sabato, cioè non si può pretendere troppo di più in questo momento, secondo me, già che fosse in top 10 a 5 minuti dalla fine poteva essere un bel risultato per lui.
Abbiamo seguito sempre con un occhio di riguardo quello che hanno fatto le due Suzuki, che invece in questo caso, Fede, ci hanno confermato quello che avevamo poi noi anticipato, cioè una gran partenza, veramente una preparazione allo start, forse anche la migliore addirittura, perché Armstrong ha fatto veramente delle ottime partenze e noi, se ti ricordi, l'avevamo detto subito che probabilmente Suzuki, per il pacchetto che ha a disposizione, avrebbe lavorato comunque tanto per almeno farsi vedere proprio nei primissimi momenti della gara. Poi, ovvio che anche hai citato Anderson, che è sceso come un piombo, anche loro non hanno, sia Hentenkamp che Hartfran sono scesi piuttosto velocemente per diversi motivi, però insomma, vediamo se Suzuki almeno riuscirà a confermare quello che ha fatto di buono in partenza e poi cercare di mantenere un ritmo che sia almeno decente, ecco, durante la gara.
Dimmi.
No, vai pure, Fede.
Ah, Suzuki manca un po' la sua punta di diamante, cioè dovrebbe essere Anstey quello che dà, diciamo, la direzione alla squadra
Sì, un po' di
e dà
esplosività.
i risultati più importanti in pista. Hartranft è al debutto in 4,50, quindi un po' di adattamento ci vuole. E non è sicuramente nella situazione più facile per farlo, nonostante sia comunque un buonissimo pilota.
Sì, mi piace
Hentignap
tanto.
ha trovato la qualificazione al main event, credo che sia già il risultato più importante per lui. Hanno lavorato bene sulle partenze, l'abbiamo visto soprattutto nella heat. Dopo manca sicuramente il passo di gara, ma Hartranft è uno che comunque nei primi 15, con un po' di esperienza in più, un po' di fiducia, ci può stare. Non penso che
Sì.
nella mischia ci possa stare bene anche lui. Vedremo Hensti che dovrebbe tornare da Indianapolis. Insomma, i risultati più importanti se li aspettano da lui. Questo momento Suzuki è questa qui, ecco, è un po' la nota di colore, come abbiamo detto. Li aspettiamo sempre comunque a risultati positivi, perché comunque abbiamo sentito anche il capomeccanico della squadra, insomma, ha parlato di top 5, di podi. Insomma, mi sembra un po' pretenzioso in questo momento, però insomma, hanno due piloti che secondo me qualche risultato buono lo possono portare a casa. Bisogna affinare un po' le armi, ecco.
Chi invece ha affilato molto bene le armi, comunque va il nostro grande applauso, Lorenzo Camporese. Passiamo ora alla 250 Costa Est, che è riuscito a qualificarsi per il main event, 19° posto finale per lui, però l'obiettivo di insomma, qualificarsi è arrivato, anche 4 punti portati a casa, quindi bravo Lorenzo. Perché non era scontato, perché per tutto quello che avete sentito durante la sua intervista su MS Motor TV, la preparazione era veramente poca. Lorenzo doveva correre la costa ovest, poi ha scelto la costa est. Fede, un bel debutto, contenti di vederlo lì in mezzo ai grandi e soprattutto, insomma, con un risultato che dà morale, secondo me, e può solamente che dargli insomma quella forza, quella fiducia per le prossime gare.
Considerando che comunque non è ancora al 100%, Camporese col settimo posto nella sua batteria si è distinto davvero molto bene. Tra l'altro, addirittura ha portato Jet Lawrence a commettere un errore.
Sì.
Quindi cioè, non dico che sia quasi uomo da copertina, ma insomma, poco ci manca.
Diciamo che Jack Lawrence visto sabato, adesso ci arriviamo,
Sì.
non era proprio sul pezzo, eh.
Però insomma, dai, anche il nostro pilota quando sarà al 100%, arrivare al main event direttamente dalle batterie, direi che è un obiettivo che si può raggiungere un po' ad ogni gara, salvo qualche incidente di percorso.
Dopo guardavi i tempi, è stato il pilota più lento del main event, circa di un decimo rispetto a quelli un po' nel suo gruppo arrivati intorno tra la 17ª e la 22ª posizione. Detto questo, guardando anche i tempi, insomma, se riuscisse a limare qualcosina, sarebbe comunque in un pacchetto che potrebbe andare dal 13esimo al 16esimo, 17esimo posto, ecco. Quindi
Sì.
può tranquillamente starci lì e speriamo, insomma, possa avere ancora un ulteriore supporto per il proseguo del suo campionato. Supporto Fede che ha avuto alla grande Christian Craig con una gara, anzi una serata, a parte un errore durante una hit. Veramente perfetta, dominio totale dell'ex pilota Geico che ritorna al successo. Fu un successo anche insomma emozionante perché l'abbiamo visto in lacrime subito dopo il traguardo. Yamaha porta a casa una bella vittoria, e anche se però al netto di tutto quello che abbiamo visto anche in questo caso in partenza con un po' di caos, dobbiamo aspettare la conferma di Craig, e abbiamo visto un Fortner probabilmente comunque già pronto a essere lui il capo della 250 Costa Est.
Beh, un Craig irriconoscibile,
Sì,
direi,
incredibile.
nel senso positivo, irriconoscibile. Una pole position strepitosa con un grande vantaggio, una hit vinta nonostante una caduta e un main event dominato. Non so sinceramente dove possa arrivare questo Craig. Non ha mai avuto un ritmo da campionato, però chissà. L'avere un po' le chiavi della squadra in mano per quanto riguarda la costa est potrebbe dargli anche quel qualcosa in più, quella fiducia in più. Si è trovato in un ambiente nuovo dopo tanti anni in onda e direi che l'adattamento è stato molto veloce, un adattamento degno di un pilota della sua esperienza.
Ha girato tanto lui durante gli ultimi mesi, perché Craig ha veramente girato tanto.
Sì, si è impegnato molto durante l'inverno, diciamo l'autunno, ecco, per dirla un po' meglio. È stata una partenza molto convincente, di sicuro, perché è stata una vittoria senza appello. Dopo in 250 Costa Est, chiaramente ci sono dei piloti dal talento più esplosivo, li abbiamo già nominati, ecco. Però Craig quest'anno potrebbe essere la grande sorpresa, perché se riesce a tenere questo ritmo, diventa un bel osso duro anche per un Fortner che anche lui come Sean Cerulo ha dato una gran prova di maturità perché ha visto che contro Craig non c'era nulla da fare sabato e ha portato a casa il secondo posto, non si è dannato l'anima per andare a riprenderlo rischiando magari una caduta come succedeva negli anni scorsi, rischiando anche di farsi male. Quindi Fortner ha messo fieno in cascina, ha messo fieno in cascina. In attesa, diciamo, di vedere quale sarà il ritmo di Craig nelle prossime gare. Fortner ha fatto già un lavoro diverso rispetto a Lawrence, che è stato un po' meno responsabile, ecco, tra virgolette. Lawrence, che invece ha già perso diversi punti, che da domani dovrà cambiare passo perché ha tenuto, insomma, al di là della partenza non felice nel main event, poi è incappato in una caduta
Molto scorbutico è stato.
quando stava lottando per il terzo posto. Insomma, non è il risultato di un pilota che vuole giocarsi il titolo, assolutamente.
Esatto, insomma, tenendo conto anche della struttura in cui corre e che ha a disposizione Jet. Il vantaggio, ed è, mi ricollego a quello che diceva Tomac, è che comunque c'è subito la possibilità di rispondere immediatamente, quindi nemmeno di troppo di metabolizzare un risultato eventualmente negativo e vediamo domani Jet cosa combinerà. Terzo posto per Nichols, che quindi porta ancora un'altra Yamaha sul podio davanti a Shimoda, quindi due Kawasaki, due Yamaha nei primi quattro posti. Da sottolineare comunque la bella gara di Hampshire, che è stato lì davanti comunque a giocarsela per il podio. Poi Fede, una caduta gli ha compromesso probabilmente un possibile podio, però è un altro che può starci anche lui sicuramente dalla terza posizione in giù.
Nella lotta per il podio penso che ci sarà tranquillamente anche lui. È un pilota molto veloce che ha anche una certa aggressività dalla sua parte. Anche lui è caduto sabato,
Fatto un brutto errore anche lui.
era in una posizione molto importante per portare a casa il terzo posto, visto che insomma, era davanti sia a Nichols che a Lawrence e aveva un passo comunque molto buono. E insomma, anche lui sarà da tenere d'occhio. Non penso sia il pilota capace di vincere il titolo, però insomma, Husqvarna potrebbe comunque togliersi qualche soddisfazione con lui in queste settimane.
Nono posto per Volland, Fede,
Sì.
nell'occhio, nel mirino, insomma, per tutto quello che abbiamo raccontato nelle scorse settimane, per il fatto di correre per KTM Factory. Come lo giudichi questo suo debutto, Fede?
Un debutto positivo, anche nelle batterie si è fatto vedere bene, è partito bene direi sia in batteria che in finale e insomma parliamo di un pilota molto giovane che dovrà farsi le ossa tra i professionisti, chiaramente il divario tra amatori e professionisti è molto ampio. E arrivare a 17-18 anni tra i grandi è sempre un bello sbalzo, però insomma direi che è stato molto concreto, non ha commesso errori, ha dimostrato comunque una buona guida, dovremmo rivederlo in azione, però direi che la base è stata
Buona,
piuttosto buona, è stata piuttosto buona.
esattamente. Allora, quindi domani sera vedremo due tabelle rosse: quella di Dustin Barcia, numero 51 in 450 con GasGas, la 29 di Christian Craig con Yamaha in 250. Fede, prima di chiudere, due parole veloci che ci siamo dimenticati di dire qualche giorno fa, perché è uscito il calendario del National, e
Sì.
quindi so che ne volevo un attimo parlare.
Sì, chiaramente dovevamo dare un po' di spazio anche al National che ha diramato il suo calendario. La volontà degli organizzatori è quella di correre con il pubblico. Questa
Non sarà facile.
condizione quasi imprescindibile secondo gli organizzatori, però insomma, chiaramente. La situazione la conosciamo, già nel Supercross si sono un po' adattati, si sono adattati comunque anche abbastanza bene. Un calendario che tornerà a 12 gare, 12 round e riabbraccerà le piste storiche che abbiamo visto accantonate l'anno scorso per cause di forza maggiore. E, a parte il doppio round a pala, che sarà sia la prima che la penultima prova. Abbiamo insomma il ritorno dei grandi nomi, High Point, o Washougal, Unadilla, Bud's Creek, Hangtown, quindi insomma sarà un ritorno al calendario classico, la partenza sarà il 29 di maggio, quindi se non ricordo male 3 settimane dopo la fine del Supercross, si concluderà l'11 di settembre appunto a Hangtown, che di solito è la prima gara del calendario almeno negli ultimi anni è stato così. Invece quest'anno sarà a fondo, insomma, a fondo griglia, tra virgolette, e deciderà la stagione. Quindi, insomma, bene che anche il National stia tornando sui suoi binari, e vedremo un po' col passare dei mesi come si evolverà la situazione, ma penso che ci possa essere abbastanza ottimisti per questa stagione outdoor.
E incrociamo le dita, esatto, per avere tutti questi appuntamenti, possibilmente anche con il pubblico. Per quanto riguarda il National, ma lì avremo modo di parlarne più avanti. Ora abbiamo una stagione del Supercross bella croccante che è partita in maniera davvero fantastica e godiamocela. Bene, Fede, ti auguro una buona serata.
Buona serata a te e buona serata a tutti quelli che ci ascoltano.
Noi guys ci risentiamo tra qualche giorno per raccontarvi quello che è successo durante la seconda gara di Houston. Vi ricordo che attraverso i nostri social, sia il mio, quello di Federico, P300 e lo stesso di Alessio Piani, insomma, anche vi aggiorneremo su quando poter andare a vedere la prima gara di Houston sul canale 228 di Sky con Alessio Piani al commento su AMS Motor TV. Quindi seguiteci in questo ore per avere la conferma appunto di quando rivedere la prima gara di Houston. Ragazzi, ci sentiamo tra qualche giorno, vi auguro una buona serata, alla prossima. Ciao!
Ciao a tutti!